Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore. La liturgia di oggi ci pone dinanzi due grandi possibilità di vita, che noi conosciamo bene, che si ripresentano a ogni età della vita, a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti. C'è da un lato la possibilità di vivere spensierati. Sono belli e terribili nella loro vivezza i termini della prima lettura, che poi vediamo rappresentati da questo ricco senza nome. Gli spensierati, il desiderio di fare una vita di riposo, senza pensieri, distesi su letti d'avorio. Se voi andate al Museo di Israele si trovano gli avori di San Maria, hanno trovato questi intarsi di avorio che Amos denunciava, questa bellezza di casa, questo sistemare sempre, che tutto sia sempre bello, sia sempre alla pace, sia sempre alla moda. Sdraiati, mangiano, canterellano, la musica, il rock, la musica classica, il vino, gli unguenti, ma non si preoccupano della rovina. Perché è possibile per l'uomo perdere il tempo in tutti i giorni della sua vita. Io lo ricordo quando ero ragazzo, quando mi accorgevo, perché ti prendono le cose, la televisione, il gioco, gli scacchi, il pallone, le partite da vedere, tu puoi stare 5 ore a buttarle via e non hai fatto niente, e ti accorgi, pensate anche a Facebook, internet, stare tutta la notte a chattare, e poi alla fine ti addormenti e dici: ma io che ho fatto? C'è una cosa che non ti stacchi mai, poi ti stacchi e dici: ma ho buttato tutto il pomeriggio, ho buttato la notte, ma sono stanco. È il mistero di qualcosa che ci prende e ci svuota. Ecco, a Samaria queste persone avevano tutto, facevano tutto quello che volevano, ma queste cose gli toglievano in realtà la presenza dell'amore, la presenza della vita. E l'altra possibilità che è sempre presente, che è la salvezza, è vedere il volto dell'altro. Questo uomo senza volto ricco non vede Lazzaro, che sta lì, sta fuori casa sua. Non è un povero lontano, perché la scrittura non ha mai detto che noi dobbiamo occuparci di tutti i poveri che esistono su questa terra. Questo è impossibile e ci allontana dal fare il bene possibile. Ma c'è un povero che ci è affidato. Ognuno di noi è chiamato a scoprire quel povero che deve aiutare proprio lui e solamente lui, che ha un volto. Sapete che nella tradizione cristiana la parola coscienza ha un significato particolare, preciso. se volete, per chi è interessato a queste cose, è il grande punto di dissidio, di incomprensione fra Papa Francesco e l'ex direttore di Repubblica nella lettera che gli sono scritte. Cosa vuol dire avere una coscienza? Della tradizione cristiana la coscienza non è fare quello che voglio io, ma vuol dire aderire alla realtà, cioè se c'è uno che ha bisogno vuol dire che quel volto mi interpella, la coscienza mi obbliga a dire io, questo è un fratello, non posso dire cosa me ne importa. In coscienza noi sappiamo che non possiamo tenere i nostri soldi per noi interamente, noi guadagniamo, la coscienza è come qualcosa che dice... No, non puoi essere spensierato, cioè c'è una responsabilità, non puoi buttare il tuo studio, non puoi non diventare padre, non puoi non trasmettere la fede, ti è stato fatto un dono, la coscienza ti dice tu sei legato ai volti, sei legato all'esistenza degli altri. Il Papa Francesco nell'enciclica sulla fede ha usato un'espressione, ha richiamato un'espressione di un ebreo un po' non del tutto ortodosso, molto famoso, si chiamava Martin Buber. Martin Buber diceva che è idolatria ogni volta che io tratto un volto come se non fosse un volto, ogni volta che io al posto di avere dinanzi a me un volto ho una cosa. Ecco, il ricco che non ha un volto tratta questo poveraccio come una cosa e addirittura anche quando poi va nell'inferno gli dice mandami questo come un servo a portarmi l'acqua per le mie labbra. Vede non l'uomo, ma vede delle cose intorno a sé. Ed è il dramma, la cosificazione della vita, dell'altro, che poi diventa perdere il nostro stesso volto. Ed ecco che in questo mistero, nel mistero del dramma, della scelta della nostra vita, viene il Signore stesso con le sue parabole, perché Lui sa che nel farsi carico dei volti c'è la nostra salvezza. Quello che sembra un pensiero, una preoccupazione, una cosa pesante, in realtà è l'unica realtà che merita la nostra vita, è quella che trasforma la nostra vita. E viene a dire questa parabola ai farisei, anche a noi, perché ci facciamo carico della vita degli altri. È importante, ritorno su questa cosa che dicevo prima, c'è tutta una certa tradizione giustamente che ci ha detto che è importante la giustizia e non l'elemosina, è vero che noi dobbiamo risolvere i problemi alla radice, però poi è anche vero che la giustizia non la possiamo realizzare totalmente noi. A noi poi è chiesto di fare il possibile, perché se uno è sposato, la sua carità è innanzitutto la sua famiglia, ed è vera carità. La carità non è solo aiutare il povero che chiede il pane, realmente donarsi per i propri figli, far nascere un bambino, quella è vera carità. Lavorare bene è vera carità. Ma dentro questa carità il Signore ci dice, esci anche da questa carità ordinaria. Accorgiti di un povero, di una realtà, e sii tu la persona che rende quel volto, che dice quel nome, che si inchina. Ricordo quando era a Santa Chiara i ragazzi che erano straordinari come sempre, si erano affezionati a un solo lavavetri e al posto di dargli una moneta erano diventati amici di questo, gli parlavano, un giorno vennero e dissero senti questo qui è straniero, non è neanche cristiano, gli possiamo offrire i soldi per venire al campo estivo a stare con noi, poi lui non accetterà. E fu un momento bello, cioè c'era una persona di cui loro vedendolo sempre in quel posto l'avevano fatto entrare nella loro vita, l'avevano messo come uno di loro. Ecco, il mistero della carità è veramente la carità, è anche l'elemosina nel suo senso più alto, che è dire io posso fare questo, ma io provo a uscire dalla mia vita perché c'è un povero. E anche un ragazzo non deve pensare solo ai suoi genitori, un ragazzo con la sua paghetta, con il suo primo stipendio, è straordinario quando un giovane dice io ho poco, ho 50 euro, 20 euro, ma io 3 euro li voglio dare io, sono i miei soldi, io li voglio donare, c'è un missionario, c'è un'adozione a distanza, ma io voglio che ci sia una cosa che faccio io riconosco questo volto. E voi vedete che poi quando avviene il mistero del giudizio, ne abbiamo parlato tante volte, perché avverrà un giudizio e chi è stato nel dolore sarà poi esaltato e chi è stato a perdere la sua vita poi si accorgerà di essere nelle tenebre, di essere nel non senso, nel nulla. Allora in questo giudizio La persona dirà: ma almeno aiuta i miei parenti, almeno che ci sia qualcuno che avvisa le persone che vivono con me, perché loro non finiscano anche loro a buttare via la vita e poi nel giudizio finale. E qui Abramo, che nel suo seno ha accolto il povero Lazzaro, dice un'espressione straordinaria che è annunzio di Cristo. Se non ascoltano Mosè i profeti, non ascolteranno neanche se uno risorgesse dai morti. Gesù, ancora una volta, raccontando questa parabola, sta già parlando di sé. Gesù non racconta le parabole solo per dire: c'è questo, c'è questo, c'è gli spensierati, ci sono i bravi, c'è la coscienza che ti spinge a donarti. Ma poi dice: ci sarà uno che risorgerà dai morti. E dinanzi a lui noi siamo chiamati a gioire, a cambiare la vita, a convertirci. Ma se uno si abitua a far tacere la sua coscienza, si abitua a non prendere mai sul serio le cose della vita, mai sul serio i volti che incontra, Gesù dice: quando poi risorgerà veramente il Cristo dai morti, non gli interesserà niente neanche di quello. Si sono così abituati a vivere di niente, a vivere di passatempi, a vivere di hobby, da ragazzi, da adulti, da vecchi. Oramai è una vita di hobbistica, di passatempi, di ammazzare il tempo. Quando anche Cristo risorgerà, quella cosa non gli dirà niente. Diranno: e allora c'ho da fare i miei giochi, c'ho da fare i miei passatempi, le mie collezioni, le mie televisioni, il mio sport. Non c'è spazio per una novità, per un volto che viene, fosse il volto stesso di Cristo che viene a bussare alla porta. Ecco, ci aiuti il Signore a capire che questo Vangelo è un Vangelo di giudizio per tutti noi, ma è anche un Vangelo di salvezza, è un Vangelo con cui Gesù dice: io verrò e io già vengo a visitare la vita attraverso le persone che incontri, attraverso la casa, la famiglia, il lavoro, attraverso il povero che ti faccio incontrare ogni giorno vicino a te, nella tua strada, nella tua casa, nei tuoi missionari, nella missione della Chiesa. E così sia.